Allora, vorremmo fare una cosa che speriamo sia utile. Cioè vorremmo provare insieme, quindi vuol dire insieme, vuol dire che chi predica dice qualcosa, ma poi ciascuno di noi deve reagire, deve pensarci, deve discutere, deve trovare le sue parole. Insieme vorremmo provare a indicare, a intravedere alcuni luoghi della nostra vita, chiamiamola così, della nostra vita in società, in famiglia, sul lavoro, in cui il Signore ci sta aspettando. Cioè, io ho il dubbio che il Signore sia lì seduto su un moretto che ci aspetta e noi non lo sappiamo, passiamo fuori, non lo vediamo, perché lo aspettiamo da altre parti. Quindi andiamo alla ricerca di alcuni luoghi, di alcune parole che Dio ci sta rivolgendo attraverso la nostra storia, la nostra vita. E questo dovrebbe essere utile, dico, perché vedete come siamo tutti spaesati. Siamo tutti molto incerti, molto insicuri, addirittura molti di noi dubitano che Dio esista, immaginati. E in questo lavoro di individuare nella nostra vita, nella nostra storia, alcune parole significative di Dio, la Bibbia ci incoraggia, l'abbiamo visto. Perché aprendo la Bibbia la più grossa scoperta è stata questa: non c'è lì la parola di Dio che viene giù dall'alto. Ma nella Bibbia troviamo storie di uomini come le nostre. E la Bibbia è proprio la testimonianza che nelle storie degli uomini, nelle parole degli uomini, Dio si dice. E questo mi pare il risultato più forte della lettura della Bibbia. Questo ci incoraggia a credere e a guardare la nostra vita con fede. Anche nella nostra vita Dio sta dicendo la sua parola. E allora quali sono, anche nella vita comune che stiamo vivendo, alcuni grossi problemi attraverso i quali, se noi leggiamo con fede questi problemi, possiamo cogliere la parola di Dio. E questo ci toglierebbe un po' da questa confusione in cui tutti ci troviamo, dove appunto sembra quasi che zitto zitto il Signore viene scartato, viene eliminato, no? E il primo problema sul quale è importante come cristiani riflettere è proprio questo: il nostro rapporto con Dio e soprattutto con quella specie di silenzio di Dio, quella specie di silenzio su Dio che si sta creando in questo mondo e che inquieta i credenti, perché anche i credenti incominciano a dirsi: ma è vero che Dio non parla? Ecco, capite che capire in che maniera parla, se parla, è una questione decisiva, se no tutto il resto non sta più in piedi. È la questione della fede. La fede può esistere solo se Dio ci parla, perché la fede è ascolto della sua parola, no? E mi pare che bisogna aprirlo questo discorso nelle nostre comunità. Come interpretare questo? Io sento moltissimi anziani, moltissime persone, lo percepisco anche, che dicono: ma qui cosa sta succedendo? La religione sta scomparendo. I nostri ragazzi, i miei figli non vengono più in chiesa, per esempio. Nelle case non si prega più. Quando succede qualcosa, nessuno più si riferisce a Dio. Persino nel morire, nessuno più ha il coraggio di parlare di Dio. Si continua a parlare del tumore, degli interventi, del di Bella, delle cure, no? Ma di Dio mai. Allora, come interpretare questo oscurarsi della religione, questa perdita del senso di Dio, in un mondo che cresce sempre più come mondo dell'uomo? Cioè sembra che l'uomo stia in pratica chiudendo il cielo di Dio. L'uomo, ma tutti noi siamo così. Un po' alla volta, come chi ha cominciato a non venire a messa e ha detto: cosa cambia? Come uno che smette di pregare e dice: che differenza c'è? Cioè cresce tutto un uomo che fa a meno di Dio senza tanti problemi. E in questo mondo che si chiama appunto il mondo della secolarizzazione, cioè è un mondo che chiude il tetto sul secolo, sul mondo umano, no? Questo mondo che mette i margini o relega in un fatto privato la religione, provoca tutto un disorientamento e tu ti guardi in giro, ma apri un giornale, senti la televisione, parli con tuo figlio. Nella stessa famiglia c'è uno che non crede neanche in Dio. C'è uno fanatico che continua a cercare le rivelazioni tutti i giorni, no? C'è uno indifferente che dice ci sia o non ci sia, per me non cambia niente. Tutta questa differente reazione al problema religioso, dove c'è dentro di tutto, quindi non è vero che il mondo d'oggi è ateo, perché io trovo anche degli esaltati della religione. C'è una grande confusione. Ecco, questa situazione di disorientamento che sta devastando anche le chiese. Non possiamo nasconderci sotto... No, qualcuno concludeva ieri sera dalla predica, fa uno che arriva dentro, ascolta la predica e dice ma il vostro prete, chi siete? Voi siete degli atei, è pessimista il vostro prete, perché sembra che invece le chiese sono piene. Sono solo io che vedo che i cristiani non hanno anima, a sentire qualcuno. A me pare invece appunto che questa situazione sta devastando i cristiani, i quali in questo cielo secolarizzato, in questo mondo nuovo, moderno, sono come spaesati, si trovano come in esilio, disorientati, non hanno riferimenti, si sentono, non lo dicono, ma quasi abbandonati da Dio. Uno dice, ma noi qui cosa facciamo? Gli stupidi. E succede troppo spesso, ditemi se non è vero questo, succede troppo spesso che nei cristiani battezzati, che hanno ricevuto il catechismo per anni, che si sono detti cristiani, in moltissimi cristiani mi pare entra questo veleno dell'indifferenza. Magari non osano dire che ha liquidato Dio, ma non ce l'hanno più nel cuore. Hanno dimenticato e hanno tolto dal loro cuore questo Dio. Quando pensano ai problemi della vita, quando decidono, non pensano a questo Dio, non vanno a chiedergli come devono scegliere, non ce l'hanno nel cuore. O trovi dei cristiani, e anche questi non mi piacciono tanto, se devo dirlo francamente, i quali invece continuano a parlare di Dio, ma ne parlano in una maniera che non mi sembra questo Dio. Tutta una religiosità rifugio, dove si caccia dentro quella gente che ha un sacco di paura, e lo capisci dal fatto che continua a avere astio verso questo mondo, continua a polemizzare, a essere risentita. Ma io posso seguire un Dio che non ama questo mondo? Ma se io guardo tutto quello che ha fatto Dio finora, se ha voluto farmi capire una cosa è che lui il mondo lo amerà sempre, ha dato la vita per il mondo. Apri tutta la Bibbia, il Signore ama la società degli uomini. E se tu non ami la fraternità, se non senti fratelli questi uomini, dopo mi dirai che tuo fratello è stupido, è prepotente, non capisce certe cose, ma mi devi far capire che lo senti come fratello, se no non è fede. Come faccio a credere in un Dio che non mi incita a voler bene a questi uomini, di questa società? C'è troppa poca fraternità in certe forme religiose, che si trovano solo a gruppetti, i salvati, tutti gli altri sono cattivi, stupidi, il mondo è ateo, pagano, sporco. Io non posso seguirli, anche se continuano a parlare di Dio, non posso amare questo Dio. Allora, mi pare che di fronte, voi perdonerete la grossolanità di certe battute, queste robe qui bisognerebbe raffinarle, non è il caso in 10 minuti, appunto. Devono solo servire a far guardare in una certa direzione, se qualcuno poi vuol guardare, guarderà e giudicherà. Ecco, qui mi sembra che ci siano delle cose da dirci, di dire anche tu la pensi così. Per esempio, su questa faccenda noi dobbiamo deciderla, sta faccenda qui di fronte al nostro mondo, perché questa è una faccenda spirituale, una faccenda di fede, non è questione che uno è più ottimista o pessimista. Qui è questione di credere se Dio sta ancora parlando a questo mondo. Quindi dobbiamo decidere, o noi lo bocciamo questo mondo, questa società è pagana, immorale, disumana, persa, e quindi io come cristiano devo solo rifiutarla, devo lasciarla perdere, mi devo tirare da parte, devo fare un altro mondo. Solo in chiesa, solo nella religione sento la fede. Oppure questo mondo è il mondo che Dio ci dà, è la storia che Dio sta creando. E io devo farci i conti, devo restare aperto, devo assumere questa storia, perché è la storia mia e di Dio è mia indissociabilmente, se ho fede. E perciò la fede non la vivrò soltanto quando sono in chiesa o a dire il rosario o nella religione, ma la fede mi accompagnerà dappertutto, perché è la parola di Dio. Qui, vedete, è in gioco lo sguardo profondo sulla nostra storia. Dio, che pure resta altro dalla storia, resta il mistero. Certo, noi passiamo il mondo andando verso Lui, ma andiamo verso Lui attraversando questo mondo. Ora, nella traversata, Dio mette in questo mondo la sua benedizione, la sua promessa. E io posso incontrarlo solo se colgo in questa storia la parola buona di Dio, la sua parola, nella storia però. Certo, questa parola nella storia, l'abbiamo visto anche nella Bibbia, è sepolta nella storia, è nascosta, è da interpretare, è drammatica la parola di Dio nella storia, perché è accolta e rifiutata. Perché è una parola povera che si può cogliere solo se qualcuno la ridice, la ospita, proprio come nella Bibbia. È una parola che crea, suscita, interpella, giudica, si compiace, apre il futuro attraverso le parole degli uomini. Quindi non sono giocondo di dire la storia è parola di Dio. È parola di Dio solo a costo di vivere la storia, di interpretarla, quindi di subire la violenza, l'ambiguità della storia, il peccato della storia. Solo convertendo il mio cuore e la storia posso cogliere la parola di Dio, certo. Solo mettendomi in gioco totalmente, la storia parla di Dio. Invece a noi piacerebbe stare a casa, lasciare che la storia vada e con qualche miracolo la parola di Dio poi ci risolva. La magia del bambino che non si espone. Dio parla a questo mondo che conosce da sempre. Lo conosce da milioni di anni questo mondo. Non arrivate voi a spaventarvi a dire Dio è scappato. Che è scappato? Non ha paura Dio, neanche di questo mondo. Soprattutto di questo mondo occidentale che noi dichiariamo ateo, di questo mondo che da 2000 anni ha a che fare in maniera così decisiva con la storia di suo figlio, perché è un mondo cristiano, si dice scristianizzato, ok, ha anche litigato con suo figlio, litiga anche, tuttavia ha a che fare in profondità e molti valori che Dio ha mandato nel mondo con suo figlio, questo mondo li ha assimilati, li ha tradotti, anche magari se non viene in chiesa. Certo, sapete cosa fa paura a noi di questo mondo secolarizzato? Che è un mondo meno religioso. Dio in questo mondo è meno spettacolare. Fa meno processioni, è meno chiassoso, fa meno comizi, sta meno al centro, è meno nelle piazze, è meno al centro dei riconoscimenti sociali, delle bandiere, dei distintivi. Magari la Chiesa fa ancora tutte ste robe qui. Dio non ha più questo stile, sembra. Cerco di tradurre cosa stiamo vedendo, cosa sta succedendo, no? È un mondo in cui, quando mi guardo in giro, prevalgono i segni dell'uomo. Le tracce di Dio si vedono meno dal punto di vista dei segni religiosi. Domanda da custodire. Questo vuol dire, come qualcuno grida o ha gridato, Dio è morto? o vuol dire che Dio è nascosto? E se Dio è nascosto, è meno Dio? Ah, bella domanda. È più Dio quello degli istintivi della potenza a cui si inchinano tutti col piviale quando passa? O è più Dio quello che non vedi se non cogliendolo nel povero, nel fratello, nella persona, nel mondo da costruire? Questo è un discernimento a cui bisogna confrontarsi. Se questo nascondimento invece piacesse a Dio, se questo fosse esattamente il suo stile preferito, la Bibbia ci incoraggia su questa strada. Perché ricordate, abbiamo seguito tutti i passi della Bibbia. Quando Dio crea, sparisce, riposa, lascia che sia l'uomo a coltivare e custodire il giardino. Quando Dio deve costruire il mondo, si affida alla sapienza dell'uomo, alla cultura dell'uomo. E quando deve contestare, e anche quando deve costruire la politica, concede il re. E quando deve contestare la politica o la cultura che opprime il povero, non è che viene Dio a urlare, manda i profeti. E quando il popolo si scoraggia, manda appunto i profeti a aprire con l'Apocalisse la continua apertura della storia. Vedete che appunto nella Bibbia Dio si nasconde, sta in silenzio, preferisce che sia l'uomo a agire, a parlare, dà energia all'uomo, a cui lascia il proscenio, sulle piazze. Dio preferisce che ci stiano gli uomini, non lui. Perché la piazza l'ha data all'uomo, cos'è la creazione? Dio si mette in qualche modo nel mondo a servizio dell'uomo e così l'uomo è chiamato a conoscere, innamorarsi di Dio quando scopre che c'è un Dio che si nasconde perché lui sia. Questa è la grazia, questa è la scoperta che Dio mi ama, che nel mio caso non fa niente se non ciò che faccio io, che nel mio caso, come nel caso di tutti, scompare perché io sia. È questa l'onnipotenza di Dio. Non che mi faccia l'apparizione oggi a mezzogiorno e mi dica cos'è la mia vita. Allora bisogna chiedersi se in questo mondo che parla poco di Dio, Dio forse non si trova bene. E se di quest'uomo che noi diciamo si è staccato da Dio perché vuol costruire lui il mondo, se di quest'uomo Dio non è orgoglioso. Vi faccio l'esempio. Se voi aveste due figli, uno è lì tutto il giorno che vi tira la gonna o i pantaloni e dice mamma, 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 dice questo è un imbecille, no? Ma tante volte noi preferiamo gli imbecilli che continuano a dire papà, papà, papà. Ricordate quando Gesù dice, chi dice signore, 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 dicono il rosario da mattino a sera, ta tanta tanta ta. Allora, il Signore può avere un figlio il quale continua nella religione in qualche maniera a professare che lui è Dio, che lui è. Oppure preferireste avere un figlio che non fa tante smelenzane attorno al papà, alla mamma, tanti discorsini, la letterina, ma questo figlio diventa robusto, questo figlio assume le responsabilità, questo figlio prende l'autonomia. Perché la nonna nel racconto primitivo del senso del figlio dice proprio quando il figlio è maturo lascerà il padre e la madre e farà a sua volta ciò che ha fatto il padre e la madre? Se Dio fosse orgoglioso di questo mondo moderno e di questo grande disegno di dominio e di sviluppo del mondo che sta sotto il progetto della scienza, della tecnica, certo, Dio è il primo a sentire i pericoli di questo mondo, è il primo a sentirne le lacerazioni, le violenze, è il primo a seguire con trepidazione la complessità di questo mondo. Però non fa come facciamo noi tante volte come Chiesa di dire guarda adesso che non riesci a uscirne, quasi il papà che è soddisfatto perché il figlio che ha voluto provare, adesso è in difficoltà, adesso vedi. No, il padre che ama il figlio trepida per le difficoltà che ama, è lì che dice dai prova, tenta, ti aiuterò. Questo mondo di sicuro al di là di dire questo va bene, questo va male, non si può dire, appunto, bisogna lasciare che Dio comunque abbia il suo pensiero. Però noi dobbiamo produrre questo nostro giudizio. Questo è sicuro, Dio ha per questo mondo tanta passione e tanta ansia, certo. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che Dio è scappato. Perché ci sono meno processioni o meno segni della sua potenza. L'epoca che stiamo vivendo è una grande epoca per i cristiani. È una grande avventura spirituale, questa svolta del secondo millennio per noi in Occidente. È un importante capitolo della storia della salvezza. Se, come dice il Papa, recuperiamo la centralità di Cristo, cosa vuol dire? Se in questa grande svolta di epoca ci ricordiamo che Dio e l'uomo sono indissociabilmente uniti, Dio non può dirsi nel mondo se non nell'uomo, e l'uomo non può trovare se stesso se non in Dio. E chi è l'uomo così umano da essere l'uomo divino se non Cristo? Dobbiamo ritrovare Cristo, appunto. Capite che qui c'è una grande responsabilità per la Chiesa, e questo discernimento che stiamo cercando di indicare lo stiamo anche cercando di praticare con gli atteggiamenti della comunità, con gli stili della pastorale che dopo il Concilio si sta cercando di introdurre, si sta proprio cercando di fare questa operazione fantastica. Certo, la Chiesa per fare questo non deve irrigidirsi su se stessa e soprattutto sul suo ruolo, come invece succede troppo spesso. Cioè la Chiesa non deve continuare a pensare come una volta che era al centro, tutto il paese era attorno al campanile, tutte le giornate, i giorni degli ori attorno alle devozioni della Chiesa, tutta la morale pendeva dal pulpito del prete. La Chiesa continua a sognare questa situazione, ma è così sicuro che il Signore invece è contento che noi sogniamo così? Non deve continuare a immaginare la sua centralità, quella che ha conosciuto in altre epoche, che ha servito e anche disservito il Vangelo, se siamo lucidi. E soprattutto la Chiesa non deve abbandonare Dio, lasciarlo solo, perché la conduce su sentieri difficili, e perciò non deve disamorarsi dell'uomo, di quest'uomo che si arrangia da solo, non deve creare la gelosia della Chiesa. Quest'uomo che non viene più alla canonica o alla Chiesa a chiedere tutto ciò che deve fare, non deve ingelosire la Chiesa. Se l'uomo ha imparato a muoversi da solo, realizza ciò che Dio ha voluto per l'uomo o Chiesa. E non deve appunto provare soddisfazione per le difficoltà del mondo moderno, come ad egli te l'avevo detto, se vuoi risolvere i problemi vieni da me. La Chiesa è chiamata a farsi povera, a trasferire le tende, spostarle dalla vecchia civiltà alla nuova, accettare di andare ad abitare in una terra nuova. E questo comporta, chiudiamo così, non apriamo tutto sto discorso che spero sia evidente da tutto ciò che si sta facendo, questo comporta di imparare una nuova lingua e nuovi costumi ecclesiali. Comporta, prima roba, che impariamo a trovare Dio non solo nella religione. Se no si viene a creare questa spaccatura di cui tutti siamo consapevoli, che noi stiamo riducendo Dio al momento religioso. Bisogna imparare a trovare Dio anche nel momento secolare, nel momento civile, nel momento etico, nel momento politico, culturale, nell'uomo. Ma questa riconversione del sacro, che non coincide solo con la religione, ma coincide con la santità della vita, con la santità dell'uomo, questo è il sacro di Dio. Questo comporta che impariamo a parlare di Dio più umanamente, comporta tutta una traduzione antropologica del discorso della fede e che impariamo a suscitare in quest'uomo un nuovo gusto di Dio. Probabilmente la maniera che abbiamo di parlare di Dio, di stare con Dio, non crea il gusto dell'uomo d'oggi. Ma questo non perché per una tattica dobbiamo tirare in chiesa la gente, come si dice. La chiesa sia moderna perché sta ai passi. No! Perché c'è l'ansia di Dio di incontrare questo uomo, è un'altra prospettiva. Prego. Dobbiamo imparare a parlare di Dio più umanamente e d'altra parte dobbiamo entrare con tutti nell'esperienza umana di questa civiltà per cogliere le profondità delle domande umane, dei problemi umani, dove la storia umana si lega alla parola che l'attraversa e che crea questa comunione tra i figli di Dio, tra tutti i figli di Dio, in tutti i problemi, che è la cura per l'etica, è la cura appunto per il profondo dell'umano, per il quale il cristiano dovrebbe stare in primo piano. E qui c'è tutto un discorso enorme da fare, perché questa civiltà, per alcuni versi, così indifferente, così qualunquista sull'etica, si convinca che non tutto è possibile, che non si può sfrenare il desiderio a volere tutto, provare tutto, ma che c'è appunto qualcosa da volere, che c'è qualcosa da decidere per fede. E attraverso queste strade aprire nel fondamento della vita politica, economica, culturale, la fonte della grazia, il gratuito, che è il livello più profondo dell'umano, quello che tocca Dio. Ma non dobbiamo andare pretendendo che questi scoprano tutti sta roba se vengono a messa. Perché sta roba che noi celebriamo nella messa, Dio la semina nella politica, nella cultura, e noi nella politica, nella cultura, nell'economia, nella costruzione della città dobbiamo trovarla insieme agli altri. Allora questo parlare di Dio più umanamente, parlare umanamente in maniera profonda, in maniera che si trovi il Dio che si nasconde nell'uomo, questi sono i due criteri del cammino delle comunità cristiane. Lascio a voi di decidere se i cristiani sono consapevoli di questo e se stanno camminando in questa direzione. Secondo noi questo sembra uno dei luoghi su cui le comunità devono pronunciarsi.